La lingua batte.
Buongiorno, 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 buongiorno e benvenute anche oggi alla Lingua Batte. Anche questa domenica mattina il programma di Radio 3 tutto dedicato alla lingua italiana, puntata speciale. Oggi siamo in diretta dall'Auditorium Parco della Musica di Roma in occasione di Libri Come, la festa del libro e della lettura. Il tema di Libri Come quest'anno è la scuola e allora anche per voi una specialissima ora d'italiano.
Per la classe terza B sta sfogliando il sillabario, ripassando la BC. Entra il professore con gli occhiali e il cravatto. Ai ai ai, con quel registro ci sarà interrogazione.
Signorina Maccabei, per favore.
Allora, chi è qui all'auditorium già l'ha visto, non è un professore, non ha un cravattone, non porta neanche gli occhiali. L'avrete riconosciuto, è qui con noi alla Lingua Batte Francesco Piccolo. Grazie Francesco di aver accettato il nostro invito. Francesco Piccolo, dopo aver vinto il premio Strega lo scorso anno con Il desiderio di essere come tutti, ha portato ieri sera in anteprima qui all'auditorium, qui a Libri Come, una lettura di Momenti di trascurabile infelicità, un libro che sta per uscire, uscirà tra pochi giorni per Einaudi e che riprende specularmente, rovescia, diciamo così, i momenti di trascurabile felicità usciti sempre per Einaudi nel 2010. Felicità e infelicità dunque, Francesco Piccolo, e mi ha molto colpito e divertito fin dall'inizio a proposito di questi due concetti l'esergo di Marcello Marchesi, quello che lei ha messo ad aprire il libro. Due parallele si incontrano all'infinito quando ormai non gliene frega più niente. Piccolo, esiste una sintassi, un lessico, una lingua, insomma, della felicità e dell'infelicità? Ci sono due italiani diversi?
No, non credo ci siano due italiani diversi. C'è ovviamente, a proposito del anche del comico, perché questa frase di Marchesi è una frase di un comico, anche di un battutista. Marchesi era un grandissimo scrittore. C'è quell'elemento che secondo me è meraviglioso, in cui una cosa è divertente e allo stesso tempo è straziante, perché questo non gliene frega più niente, è veramente straziante. Ecco, io credo che il comico debba essere sempre così, sia per la felicità sia per l'infelicità. Ovviamente trascurabile è la chiave decisiva. Quindi io credo che abbiano una lingua in comune. Infatti questi due libri sono fratelli e si assomigliano, e alcune cose potrebbero passare da un libro all'altro.
Chissà se dietro la battuta di Marchesi non c'erano anche le proverbiali convergenze parallele attribuite ad Aldo Moro, in realtà sappiamo un'invenzione di Eugenio Scalfari. Traggo sempre dai Momenti di trascurabile infelicità di Francesco Piccolo. Quest'anno è volato, si dice tutti gli anni alla fine dell'anno. Mi chiedo come sono gli anni lenti che non passano, perché non li ho mai vissuti. Francesco Piccolo, quanto contribuiscono luoghi comuni come questi, frasi fatte, stereotipi, a costruire, proprio a creare la nostra infelicità collettiva?
Allora, io credo che appunto poi ognuno ha le sue ossessioni. La mia ossessione sono proprio i luoghi comuni, che in qualche modo denuncio, ma molto di più amo. Nel senso che mi appassionano, mi divertono, mi commuovono, e quindi ho una specie di sensore che li percepisce, e ovviamente mi sembra che siano determinanti per raccontare sia la nostra lingua appunto, ma perfino un paese, perché un paese può essere fatto, nel libro oltretutto c'è a un certo punto una specie di elenco di frasi fatte, di luoghi comuni, e attraverso un elenco del genere, Arbasino, no, ne ha costruiti a centinaia di questi elenchi, attraverso un elenco del genere si può fare un ritratto completo dell'italiano.
Ce ne sono anche altre, oltre a quell'elenco. Due frasi che mi perseguitano da tutta la vita. Se ti dico cosa ci mettono dentro la mozzarella di bufala, poi immagino per lei casertano la cosa sia particolarmente grave, non te la mangi più. E anche la cosa più difficile da cucinare sono gli spaghetti al pomodoro. Questa persecuzione culinaria, Francesco Piccolo.
Sì, oltretutto appunto nel libro c'è anche una mia esperienza folle con la dieta Dukan. E sì, l'esperienza culinaria è, come sappiamo, il mondo colto del momento.
Ecco, tutti parlano di cibo, straparlano di cibo, inventano parole nuove sul cibo, dal reducetarianesimo, o che ne so, un verbo come impiattare. Ci passerà la fame a tutti.
Non lo so, perché poi invece questa cosa viene alimentata da ogni cosa. Per esempio, io sono un appassionato, un fanatico di MasterChef, per dire.
Possiamo approfittare
per
dire
la sera
che tra i nostri ospiti delle prossime puntate ci sarà Bastiani, cioè, che parlerà del suo rapporto proprio con la lingua italiana.
Però ovviamente io credo che una delle cose più pazzesche di questo paese è il fatto che le ossessioni diventano complete e decisive a un certo punto, e il cibo è diventato una cosa che uno con cui non ci può avere più a che fare con serenità, perché è un impegno proprio enorme,
intellettuale,
sì,
filosofico.
È come avere a che fare con i Promessi Sposi oggi per un ragazzino di 14 anni.
Potremmo dire che la lingua è una sola, o si mangia o si parla, ma insomma l'unico riferimento esplicito alle lingue, agli idiomi che c'è nel suo libro, Francesco Piccolo, riguarda il giapponese, niente meno che il giapponese, e in particolare una oscura espressione che non so neanche se sia veramente giapponese, wata.
No, ovviamente è un giapponese italianizzato, anzi romanizzato. Però Wata, secondo me, rende l'idea di un sacco di cose, fa venire molte immagini, soprattutto fa venire fuori molte immagini violente di Wata, le immagini violente dei ragazzini, come è il giapponese nel libro. E questo ovviamente, se da una parola scaturiscono molte immagini, quella parola evidentemente qualche funzione ce l'ha.
E adesso da un libro a un film.
Non avevano nipoti. Questa frase è un palindromo. Che cos'è un palindromo? Una frase, una parola che si può leggere anche al contrario. Ecco. Proviamo insieme. I topi non avevano nipoti. Le cose reversibili sono quelle che si possono invertire. Facciamo qualche esempio?
Mangiare.
E perché?
Perché dopo si può vomitare.
Livia?
Sporcarsi, perché poi ti lavi e torni pulito.
Vestirsi.
Fare il gol.
No, quando è segnato, non è reversibile.
Quando hai segnato, hai segnato. Che era Zeman che diceva è rigore quando l'arbitro fischia. L'avrete probabilmente riconosciuto, il libro, ma anche il film, era Caos Calmo, tratto da un romanzo di Sandro Veronesi, anche quello premio Strega nel 2006. E tra l'altro forse qualcuno avrà riconosciuto anche la voce della maestra, siamo sempre in tema di scuola, perché la voce della maestra è quella di Antonella Attili, che è la stessa voce che ogni settimana legge per noi qui alla Lingua Batte il testo della rubrica Sapevatelo. Bene, la sceneggiatura del film Caos Calmo è stata firmata anche da Francesco Piccolo. E allora la domanda, Francesco, è questa: che lavoro anche proprio linguistico, stilistico, fa uno scrittore come lei quando deve adattare per il cinema il testo di un altro scrittore come era Caos Calmo?
È un lavoro interessantissimo, un po' diverso dalle sceneggiature originali, perché è come se fosse una specie di cruciverba alla Bartezzaghi, una cosa complicatissima con cui avere a che fare, ma che già è lì, esiste. E uno degli ingredienti, a proposito della cucina, visto che parliamo il linguaggio della cucina, uno degli ingredienti fondamentali,
facciamo,
secondo me, è l'assenza dello scrittore, perché lo scrittore, io penso sempre che non debba far parte del team di sceneggiatura, perché gli sceneggiatori devono sentirsi liberi di trattare questo testo nei modi più assurdi.
Quindi il trattamento può diventare un maltrattamento, no?
Potrebbe diventare un maltrattamento, anche perché è una riduzione, come si dice, la riduzione cinematografica. Io mi ricordo, per esempio, a proposito di Caos Calmo, che c'è un racconto, tra parentesi, bellissimo dentro Caos Calmo, di un cane, di una ragazza minacciata da un cane. E la frase che abbiamo detto, questa la buttiamo, questa parte, perché non ci serve. Ora, davanti a uno scrittore questa cosa non si può dire, perché si viene presi da timidezza, mentre invece non bisogna essere timidi. Detto questo, è veramente molto interessante riuscire con un altro linguaggio tenere il sentimento, il senso di un libro, e con un altro linguaggio vuol dire tantissime cose, ma che senz'altro non possono richiamarsi alla fedeltà. Ecco, un po' infedeli o molto infedeli significa essere molto fedeli nei confronti di un libro, per trasportarlo nel cinema, e quindi con un mondo diverso che quello delle immagini.
Ma un altro linguaggio vuol dire anche un italiano più vicino all'italiano parlato? Quanto nella sceneggiatura cinematografica c'è questo obbligo di essere verosimili rispetto alla lingua dell'oralità?
Ma guarda, non si tratta di questo, si tratta di un'altra cosa più importante, che la voce dello scrittore non c'è nel cinema. Nel cinema ci sono le parole dei personaggi che parlano. Infatti uno dei grandi problemi della scrittura cinematografica è il fatto che i grandi libri qualche volta sono spesso deludenti, perché lì c'è una voce dello scrittore, ma soprattutto si tenta di riprendere quella voce dello scrittore. Ecco, noi con Caos Calmo, che è un libro per esempio che amo moltissimo, e amo moltissimo lo scrittore Benonesi e quindi la sua voce, con Caos Calmo abbiamo dovuto fare un'operazione di liberazione, proprio come San Francesco che si libera di tutti i panni per andare da un'altra parte.
Ma film da libri di Francesco Piccolo?
Film da libri di Francesco Piccolo non so se si fanno, qualche volta i diritti sono stati presi e io me ne sono tenuto lontano, appunto, perché ovviamente con lo stesso criterio
non vuole soffrire quando diranno questo lo buttiamo via. È legata all'attività di sceneggiatore di Francesco Piccolo una pagina, anzi qualcosa più di una pagina, un aneddoto di questi momenti di trascurabile infelicità, un aneddoto che ha per protagonista niente po' di meno che, avrebbe detto qualcuno, il presidente della Repubblica uscente Giorgio Napolitano.
Sì, è appunto un racconto lungo che io qualche volta avevo fatto anche oralmente in teatro, così, ed è un racconto che adesso sintetizzo perché è lungo e quindi è difficile da raccontare, ma insomma, secondo mia madre, che ha un ristorante, Napolitano...
Torniamo ancora una volta al cibo.
Esatto, al cibo. Napolitano si è sposato al nostro ristorante, cosa per nulla documentata.
Cioè la sua festa di della matrimonio.
Cosa io, della, di questa cosa io dubito tantissimo. E dato che, facendo lo sceneggiatore, se sei candidato al Davide Donatello, vai dal Presidente della Repubblica il giorno stesso a fare un incontro, mia madre ogni volta che ero candidato mi diceva di al Presidente se si è sposato, oppure non se si è sposato, se si è sposato.
Ma insomma, è una cosa facile, dice, facile.
Di al Presidente che lui si è sposato al ristorante nostro. Io dicevo no, non glielo posso dire. E questa cosa è andata avanti per anni e, tra parentesi, Napolitano ha finito il settennato e sfortunatamente l'hanno rieletto e quindi io ho ricominciato con questo problema e adesso finalmente mi posso rilassare.
Grazie a Francesco Piccolo. Vi ricordo il suo Momenti di trascurabile infelicità, uscirà tra pochi giorni per i tipi di Einaudi.
Un tipo particolare, Nikolaj Gogol.
Ehi, Gogol, il tuo omonimo.
Oggi è ammirato come uno dei più geniali scrittori russi, ma era un incompreso. Ai suoi tempi non c'era nessuno che lo capisse, men che meno lui stesso. Potremmo definirlo un genio eccentrico. Gogol era considerato un ipocondriaco. Era un vero paranoico. Un frustrato, uno senza amici, non si sposò mai e non ebbe mai figli. Verso la fine della sua vita, si suicidò lentamente lasciandosi morire di fame.
Ma quando mi avete dato questo nome, è possibile che non sapevate che era un suicida paranoico, depresso, senza amici?
Hai dimenticato di dire che era anche un genio.
Hai dimenticato di dire che era anche un genio. Si riferisce a Gogol. Ancora una volta un libro, ancora una volta la voce di un insegnante, ancora una volta però una clip tratta da un film. Il film è Il destino nel nome, The Namesake, diretto da Mira Nair e tratto dal romanzo l'omonimo di Giunpa Lahiri. Giunpa Lahiri è qui con noi stamattina alla Lingua Batte. Grazie per essere venuta a partecipare a questa puntata speciale in diretta dall'Auditorium Parco della Musica di Roma. Giunpa Lahiri, nell'omonimo c'è appunto questo protagonista che ha come due vite successive, due vite legate al nome che gli viene dato prima dal padre, che è proprio Gogol, il nome dello scrittore usato qui come primo nome, e poi invece al secondo nome, Nikhil, che lui si sceglie per sé. Sono due diverse identità legate anche a due identità linguistiche, prima diciamo quella più indiana, più legata all'origine indiana, e poi quella più legata all'America e agli Stati Uniti. Giunpa Lahiri, quanto ha contato per lei la lingua, la scelta della lingua da usare nella sua costruzione di identità di persona e di scrittrice?
Allora, più scrivo in italiano, che è per me una scelta, più mi rendo conto che la lingua per me è l'identità, e più precisamente la mancanza di una lingua sola con cui riesco ad identificarmi completamente. Per cui fin dall'inizio ogni lingua che io conosco resta una lingua straniera, e ovviamente in italiano questa stranezza è ancora più pertinente. Ma appunto l'italiano è una mia scelta, e ecco perché cito Tabucchi all'inizio del libro. Anch'io cercavo una lingua che fosse un luogo di affetto e di riflessione, e questo è vero, perché in italiano riesco a scrivere diversamente, perché riesco a pensare diversamente. Per cui questa scelta apre un nuovo mondo intero.
Allora, dobbiamo ricordare che Giunpa Lahiri, oltre a parlare perfettamente l'italiano, come sentite, ha anche scritto il suo ultimo libro direttamente in lingua italiana. È un libro pubblicato da Guanda, si intitola proprio Con altre parole, ed è a tutti gli effetti il racconto di una storia d'amore, della storia d'amore, dell'innamoramento di Giunpa Lahiri con la lingua italiana, un innamoramento che comincia con un colpo di fulmine. Lei scrive: come in tanti rapporti passionali, la mia infatuazione diventerà una devozione, un'ossessione. Ci sarà sempre qualcosa di squilibrato, di non corrisposto. Mi sono innamorata, ma ciò che amo resta indifferente. La lingua non avrà mai bisogno di me. Allora, Giunpa Lahiri, qual è la cosa che più di ogni altra l'ha fatta innamorare della nostra amatissima, peraltro da tutti noi, lingua italiana?
È una serie di cose, ma direi un dialogo continuo con l'ignoto, che per me come scrittrice è una ricchezza straordinaria, perché mi trovo sempre sulla soglia di questa lingua, cioè una porta socchiusa, riesco ad entrarci ma non completamente. Questa incertezza continua, tutti questi dubbi mi spingono sempre ad andare avanti. E credo che questa è un'apertura straordinaria per un artista, perché è proprio la mancanza di sicurezza che ti dà una nuova, c'è un altro punto di vista con questa cecità, diciamo.
E come si dispone, diciamo, questa nuova lingua, la lingua italiana, rispetto alle altre due lingue della sua vita, quella delle sue origini e poi la lingua inglese, che di fatto è la lingua che lei ha usato per più tempo, più spesso la sua lingua, diciamo, istintiva e lingua uno, come dicono appunto i linguisti. Questo triangolo tra,
il triangolo, sì,
tra la lingua indiana, crea la lingua inglese e la lingua italiana.
L'italiano, come spiego nel libro, crea un certo equilibrio, però non è una soluzione, nel senso crea altre complicazioni. Però un po' come Gogol sono stata sempre un po' molto in conflitto tra l'inglese e il bengalese, per cui l'arrivo dell'italiano rende questo conflitto meno angoscioso, però introduce un altro elemento per creare questo triangolo che
è circolare, il gesto,
sì, circolare,
che sta facendo con la mano Giunta Lair qui all'auditorium.
Per certi versi anche rimette in gioco tutta la mia ansia, come no, di prima, di essere fuori, di sentirmi straniera, di sentirmi diversa. Per cui è molto interessante questo triangolo.
È come se Giunta Lair non potesse fare a meno di quest'ansia, di,
esatto,
questo stimolo. E allora, dall'omonimo ai sinonimi, una delle cose che sembra averla colpita di più, Giunta Lair, che lei spesso dice di annotare nel suo taccuino, sono i tanti modi, le tante sfumature che l'italiano ha per rendere un solo concetto. Ci può fare qualche esempio di questa ricchezza, qualcosa che l'ha colpita in maniera particolare?
Certo, ma innanzitutto volevo dirti, Giuseppe, l'altro giorno sono andata in Grecia, dove un mio amico italiano che vive in Grecia mi ha regalato un libro favoloso, il dizionario dei sinonimi di Tomaseo, con cui potrei sicuramente tranquillamente rinchiudermi in casa per un anno con questo libro.
E saresti in buona compagnia, perché tra l'altro Gesualdo Bufalino diceva che se avessi dovuto scegliere un libro unico da portare nell'isola deserta avrebbe portato il dizionario storico di Tomaseo, quindi
sì,
avete in comune con questo grande scrittore italiano anche questa scelta. E quindi
sì,
che cosa ti ha suggerito lo straordinario dizionario dei sinonimi di Tomaseo?
Ma noi abbiamo parlato prima di tutte le parole, per esempio in italiano, per confusione, per esprimere uno stato di confusione e di anche di sentirsi confusi. E questo mi colpisce molto, perché per me è un po' la parola chiave, per me in genere, confusione. Quindi ieri ho notato queste parole: confusione, trambusto, parapiglia, schiamazzo, finimondo, macello, fracasso, cagnara, gazzara, scompiglio, bolgio, pandemonio, eccetera. Però la parte sì, casino.
Qualcuno suggerisce dalla platea casino, e allora potremmo anche scendere poi,
certo,
di registro linguistico. Per non parlare poi dei dialetti degli italiani regionali.
Sì, ma la parte interessante per me è, siccome ovviamente non sono italiana, quindi queste parole mi colpiscono, perché bisogna scegliere la parola giusta, e questo mi insegna una cosa molto importante, cioè scrivere in un'altra lingua va oltre la correttezza, perché probabilmente ogni parola potrebbe essere giusta in qualche modo, ma però quando lo legge un italiano mi dice non mi torna l'uso di casino invece di gazzare, invece di quindi è molto,
certo,
la sfida è proprio lì, nel scegliere la parola giusta.
Sarebbe buffo, appunto, parlando di scuola, che un ragazzino tornasse, no, dalla mamma e dicesse la maestra ci ha punito perché abbiamo fatto gazzarra. E qui entra però un'altra questione che è particolarmente complicata e delicata nell'italiano, cioè il rapporto tra la lingua scritta, Giunta Lair, e la lingua parlata, perché l'italiano reale, realmente parlato, è sempre venato appunto di regionalità e di tratti che non sono, diciamo, quelli standard dello scritto. Come si regola Giunta Lair quando parla italiano, perché comunque ha vissuto a Roma ormai da qualche anno, e quando scrive da scrittrice in italiano?
E questa è una bella domanda, perché il mio percorso in italiano è un po' particolare, nel senso ho imparato l'italiano più o meno e in qualche modo prima di vivere in Italia, da lontano in America, con una serie di insegnanti, ma anche attraverso la lettura. 6 mesi prima di arrivare a Roma ho smesso di leggere in inglese, e quindi è da 3 anni che leggo soltanto in italiano, quindi c'è una fonte e la lettura per me sicuramente, l'altra fonte le conversazioni. E ovviamente qui a Roma è ancora più, mi aiuta ancora di più perché parlo continuamente in italiano, che mi fa un enorme piacere. Però in questo momento io sto leggendo La pelle di Malaparte e questo libro mi colpisce molto perché da un lato c'è una scrittura strepitosa, un vocabolario incredibile, noto mille parole sul taccuino che non sento mai, probabilmente non userò mai, oppure se uso una di queste parole qualcuno mi direbbe ma questo non mi torna, non si usa questa parola, eccetera. Ma poi ci sono brani in cui la gente parla e questo mi fa impressione perché proprio la letteratura riesce a mescolare la lingua scritta, nel senso no,
tradizionale, più
tradizionale
corretta,
con
più ricca,
tutti questi aggettivi, certo. Per esempio, no, protervo, non ho mai sentito questo, no, ho dovuto controllare.
È strano al mercato sentirlo, in effetti.
Invece c'è anche no, il dialogo in cui si vede come la gente parla. Quindi un romanzo riesce ad unire un po' la lingua scritta e la lingua parlata.
Allora, l'ultima domanda, Giun Paleiri, un capitolo del suo libro, in altre parole, si intitola significativamente L'imperfetto. E comincia: ci sono tantissime cose che continuano a confondermi in italiano, le preposizioni, per esempio, alla parete, ma per terra, ma dal calzolaio, ma in edicola. Ecco, allora, veramente l'ultima domanda, quali sono a tutt'oggi gli aspetti della lingua italiana, che pure lei parla così bene, che continuano a metterla in crisi, a metterla in difficoltà?
Ti ho chiesto 5 minuti fa l'uso dell'articolo definitivo prima di lingua, cioè
determinativo,
sì. La lingua o lingua. Questo mi confonde sempre. Questo mi confonde sempre. L'imperfetto continua
a creare qualche
difficoltà, ma soprattutto c'è la parte grammaticale, c'è il congiuntivo, eccetera. Però quando scrivo la parte più misteriosa resta le parole. Le parole, e io vorrei chiudere con, vorrei citare Ungaretti, che dice: quando trovo in questo mio silenzio una parola scavata nella mia vita come un abisso. Lui è un poeta italiano, quindi questo scarto tra me e la lingua è ancora più evidente, ancora più sconvolgente. Però è proprio questa scoperta di ogni parola. E tu dici la stessa cosa nel tuo libro, Giuseppe, no? Che ogni parola è una nuova parola. E questo è molto rassicurante per
grazie
me.
Anche per questa citazione. Grazie a Giun Paleiri per essere stata qui con noi alla Lingua Batte. Ve lo ricordo, siamo in diretta, una puntata speciale dall'Auditorium Parco della Musica di Roma nell'ambito di Libri Come, la festa del libro e della lettura, e Giun Paleiri, proprio qui all'auditorium a Libri Come, dialogherà oggi pomeriggio alle 17.30 nello spazio Risonanze con Francesca Marciano. Il tema sarà proprio Come ho scelto una nuova lingua, cioè il titolo del suo libro, in altre parole. Grazie a Giun Paleiri.
Ancora un po'. perché quando tu leggerai, io non ci sarò, sarai lì, immobile.
Il titolo della canzone è Medusa, lui è Davide Combusti, in arte De Niro. Grazie,
ciao
Davide, per essere venuto qui con noi alla Lingua Batte, in diretta dall'Auditorium Parco della Musica di Roma. E allora, per rimanere in tema di scuola, questa canzone, Davide, è stata interpretata anche da Malika Ayane in un album intitolato Ricreazione, quindi questo è il momento della nostra ricreazione, quello sì, che poi di solito è lo scuola pop della Lingua Batte. Ma la cosa molto interessante per la nostra trasmissione è il percorso linguistico di De Niro, che è parallelo, forse speculare, a quello di Giunpa Lahiri. Lei è passata dalla sua lingua madre, l'inglese, a scrivere in italiano, invece De Niro ha cominciato romano, scrivendo canzoni in inglese con un successo internazionale, ed è da poco passato invece a scrivere in italiano col suo album 1969, che poi era anche il titolo della canzone presentata 2 anni fa, direi, al Festival di Sanremo, non questa edizione,
lo scorso
precedente
anno in realtà.
Allora, la domanda a questo punto è ovvia: come mai questo percorso, chiamiamolo a ritroso?
Ma diciamo è sorta una sorta di esigenza. Era un periodo della mia vita, diciamo 2012-2013, in cui avevo intenzione di fare dei piani a medio termine in Italia, e quindi non avevo molta intenzione di viaggiare, perché volevo costruire qualcosa qui. E parallelamente ho pensato che sarebbe stato importante per me comunque lasciare, diciamo, una traccia, visto che comunque le mie radici diciamo affondano appunto diciamo a Roma, ma in realtà poi appunto anche un po' in Toscana e in Sardegna, perché diciamo i miei genitori vengono da lì. E quindi ho cominciato dapprima a sperimentare, perché io sono sempre stato molto comodo con la lingua inglese.
Ecco, buffo, quindi ti veniva istintivo scrivere canzoni in inglese molto,
sì,
più che in italiano?
Sì, perché comunque a casa si ascoltava solo musica, diciamo, con idioma anglofono, e questo, non lo so, forse io ho cominciato non pensando ovviamente a una convenienza di fondo, e poi mi sono reso conto che comunque riusciva ad esprimere concetti diciamo mediamente profondi, insomma, comunque
ad esprimerti,
comunque che corrispondevano al mio pensiero, ecco. Quindi per un lungo tempo mi sono sentito comodo, anche perché poi da subito trovai dei riscontri da parte della stampa estera, produttori, collaborazioni importanti, e ho cominciato a viaggiare. Quindi a un certo punto ho deciso di voler sperimentare, quindi avevo la mia solita quota di brani in inglese e decisi di tradurli e di scrivere proprio i restanti direttamente,
ecco,
in italiano.
Questo è molto interessante, sì. Tra l'altro, appunto, tu hai cominciato la tua carriera su un social network, su MySpace, dunque non ti scandalizzerai se ti dico che io sono andato su YouTube e ho trovato versioni tue di Medusa in inglese. Allora,
sì,
come funziona l'autotraduzione? Viene prima l'uovo o la gallina, e qual è l'uovo tra l'italiano e l'inglese?
Allora, no, quel brano lì in realtà Medusa, forse è l'unico brano in cui veramente ho cercato di tradurre esattamente il senso della versione in inglese in italiano, e non mi è più capitato. In realtà adesso sto ricantando dei brani che mi sono stati chiesti per il mercato americano, in inglese di 1969, quindi devo fare
un altro... Stavolta traducendo dall'italiano,
esatto,
all'inglese.
È un po' una sorta di flipper, e forse l'unico brano, appunto, 1969, che tratta lo sbarco della Luna, un pochino si avvicina come tematica, anche se appunto lo sbarco sulla Luna nella versione italiana viene diciamo trattata dal punto di vista di chi guarda il cielo e sogna, e, insomma, diciamo attraverso le gesta degli astronauti. E nella versione in inglese invece è, diciamo, il protagonista è l'astronauta che sta lì e diciamo osserva.
Quindi in questo caso la lingua è anche
specchio.
Un punto di
sì.
vista diverso.
Esattamente.
Ma è davvero più facile, è tanto più facile scrivere canzoni in inglese che in italiano per ragioni di metrica, di rime, di accenti?
Allora, l'italiano è la lingua, penso, più affascinante possibile. Quindi, diciamo, mentirei se dicessi che non sia più facile l'inglese, ma solo per una questione sia di metrica e di... insomma, c'è proprio una differenza tra sdrucciole
tronche.
E comunque tronche, appunto, sì. che in italiano cade sempre con l'accento sbagliato,
certo.
ed è abbastanza una sorta di inestetismo, diciamo, sentire immagini oppure fulmini,
sì,
perde totalmente di significato, quindi questo è il problema principale. Detto ciò, diciamo, c'è una varietà, un numero di vocaboli che comunque l'Italia, anche se forse cresce meno rispetto all'Inghilterra, che... Cioè, per una sorta di commonwealth linguistico accresce, perché ovviamente è come se fossero tante macro regioni che inventano nuovi slang, no?
E che l'italiano poi affluiscono invece, in questo
sicuramente,
che chiamiamo di solito globish.
L'italiano forse in questo periodo storico è meno progressista, nel senso che comunque c'è proprio l'Accademia della Crusca, quindi
sì,
per esempio accettare un ammemmi, per esempio, che è una cosa di uso comune, ancora per tanti è una...
È vero, però anche nelle canzoni
realtà,
gli errori di grammatica... Ci sono sempre stati, già Celentano diceva proprio, ma però per fortuna stiamo arrivando sulla Luna nel mondo in missettimo, quindi un tema anche simile a quello della tua canzone, Davide. Le altre due canzoni che sentiremo si intitolano Eroe e poi in chiusura di puntata Pindaro.
Sì.
Allora, Medusa, Eroe, Pindaro, questo ritorno all'italiano è anche un po' un tornare a tingere a radici mitologiche, a radici classiche?
Ma un pochino sì, perché comunque ho fatto studi, ma in realtà insomma ho fatto studi, diciamo, scientifici, tra virgolette, ho fatto il liceo scientifico, poi ho studiato lingue e letterature straniere, quindi in realtà, vabbè, comunque...
Però siamo impregnati di...
Siamo impregnati assolutamente, diciamo, ho cercato di prendere ciò che è il bello, insomma, quindi insomma, sicuramente seguendo i miei gusti, i miei punti di vista, insomma, non...
E allora i gusti, i punti di vista, la
oggettivo.
Musica, la voce di De Niro dal suo album 1969 ci fa ascoltare Eroe.
Raggi che squarciano il buio, rosso catastrofe il cielo, ora non torno più indietro, vivo. Il passo è sempre deciso, ora accarezzo il destino, lo vedo, lo sento vicino, vivo. Abilmente supererò ostacoli seguendo quella luce verso nord. Finalmente troverò casa mia seguendo quella luce verso nord.
De Niro, eroe. Grazie. Siamo sempre alla Lingua Batte, siamo sempre in diretta dall'Auditorium Parco della Musica di Roma in occasione di libri come la Festa del Libro e della Lettura. Il tema, l'abbiamo detto, è la scuola, e allora rientriamo in tema di scuola anche in questa nostra puntata speciale, e lo facciamo parlando delle Olimpiadi d'Italiano, un tema molto caro alla Lingua Batte, alla nostra trasmissione, e lo facciamo parlandone con Carla Guetti, che lavora nella Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del MIUR e da poco, insieme a Luigi Berlinguer, ha scritto un libro pubblicato da Liguori che si intitola Ricreazione, una scuola di qualità per tutti e per ciascuno. Grazie a Carla Guetti per essere qui con noi, e poi ne parliamo con Massimo Palermo, che invece insegna linguistica italiana all'Università per Stranieri di Siena, è autore tra l'altro di una grammatica italiana di base scritta insieme a Pietro Trifone e di un manuale dedicato alla linguistica testuale dell'italiano, un manuale uscito per i tipi del Mulino. Buongiorno Massimo Palermo. Allora, le Olimpiadi d'Italiano sono giunte ormai alla quarta edizione, Carla Guetti, l'insieme degli organizzatori, dei promotori è sempre lo stesso, partono dal MIUR, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la collaborazione dell'Accademia della Crusca, citata proprio poco fa da De Niro, e dell'Associazione per la Storia della Lingua Italiana. L'obiettivo, fin dall'inizio, cito, è quello di incentivare e approfondire nelle scuole lo studio della lingua italiana e di sollecitare negli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana. Allora, prima domanda, Carla Guetti, abbastanza prevedibile. Quali sono le novità di questa edizione 2015?
La novità è assolutamente entusiasmante, perché c'è stato un aumento notevolissimo nella partecipazione da parte degli istituti, degli studenti. Sono quasi 9.000 in tutta Italia, con la partecipazione di tutte le regioni, e per noi questa è una grande sfida, perché le Olimpiadi di lingua italiana, come anche altre Olimpiadi che la Direzione per gli Ordinamenti promuove con le associazioni disciplinari, è stata citata la Crusca e tante altre.
Anche le Olimpiadi di filosofia.
Ci sono le Olimpiadi di filosofia, la finale, mi permetto, non me ne vogliano i linguisti, ci sarà tra due settimane, ed è tra l'altro una piccola differenza rispetto a quelle di italiano, perché prevede anche la gara internazionale, perché le Olimpiadi di filosofia nascono a livello internazionale. Poi ci sono anche quelle di lingua e civiltà classica. Ecco. Dunque, l'idea fondamentalmente rientra in un progetto molto ampio, che è quello della valorizzazione delle eccellenze. Magari può essere anche un po' ridondante il titolo, eccetera, però ciò che sta a cuore di questa direzione e di tutti noi e di tutti poi coloro che partecipano è ampliare la partecipazione a questa competizione e l'inclusione, e poi questo riconoscimento del merito. Ed è importante, perché non è soltanto il riconoscimento del merito da parte di coloro che esaminano i compiti, i test o i saggi filosofici, per quanto mi riguarda nello specifico, ma il riconoscimento del merito avviene anche tra i ragazzi stessi, e riconoscere nella propria classe, con i propri amici, le differenze, le vocazioni di ognuno, per cui ci sarà colui che è più bravo in una competizione e l'altro in un altro. Questo è fondamentale.
Massimo Palermo, il 12 marzo, cioè tre giorni fa, si sono svolte le semifinali regionali, la finale nazionale sarà come sempre a Firenze il 10 e l'11 aprile 2015, e la seguiremo come sempre con grande attenzione qui alla Lingua Batte. Ci saranno prove relative a tutti i livelli della lingua, dall'ortografia fino alla sintassi, fino alla testualità, ma qual è il livello in cui oggi i ragazzi trovano veramente maggiori difficoltà, di là dal chiacchiericcio giornalistico che spesso ci confonde le idee?
Ecco, sì, credo che sia proprio il livello più complessivo quello che riguarda l'organizzazione del testo, quindi quel punto di confine fra la sintassi della frase e qualcosa di più ampio, quello che si chiama, come dire, l'edificio testuale. E qui le ragioni sono tante, c'è anche, diciamo, il conflitto fra una organizzazione testuale della testualità digitale, con cui i ragazzi hanno più occasioni di incontro, e la testualità tradizionale, e rispetto alla quale la, la scuola però non può fare passi indietro, perché rimane un suo ruolo fondamentale, quella di insegnare una testualità così come siamo stati abituati a considerarla per millenni, direi.
Cosa, proprio semplificando al massimo, cosa distingue un testo digitale o un microtesto digitale da un testo tradizionale, Massimo Palermo?
Beh, hai detto microtesto, giustamente. Una, naturalmente.
Sì, pensavo agli SMS, WhatsApp.
Difficile parlare della, della scrittura digitale in, nel suo insieme, perché in rete c'è tutto. E facciamo riferimento in particolare al cosiddetto Internet 2.0, i social network. Ecco, sono testi contrassegnati dalla brevità, per esempio, dalla brevità e dalla dialogicità. Cioè sono testi, anche quando non lo sono formalmente, che intrinsecamente presuppongono uno scambio, un interlocutore, e quindi si pongono, diciamo, agli antipodi rispetto al testo prototipico scolastico, che è un testo invece rigidamente monologico. E anche qui la scuola dovrebbe confrontarsi, ecco, con queste nuove testualità, primo perché esistono e sono preponderanti, sono quelle più importanti per gli alunni che sono, come si dice, no? Nativi digitali, mentre non lo sono, per ragioni anagrafiche, la maggior parte degli insegnanti. E poi perché, insomma, qui il discorso sarebbe complesso, però, come dire, la testualità digitale sta destrutturando, non nel senso, sta destrutturando alcune caratteristiche tradizionali della testualità cartacea, e quindi i due mondi devono confrontarsi.
Achille, Federico.
No, Federico.
Giovanni.
No, è un vezzeggiativo. No.
Ferdinando, ecco, Ferdinando, che nome è?
Ferdinando, Girundio del Barbo Ferdinare.
Ma cosa avete detto? Corda.
Pino De Filippo nei panni di Pappagone. Ferdinando è gerundio del verbo ferdinare, che poi fa un po' il paio con l'infinito di Leopardi, che resta sempre leopardare. Stiamo parlando di lingua italiana a scuola, stiamo parlando di Olimpiadi di Italiano, e ne stiamo parlando con Massimo Palermo, che ha scritto da poco un libro sulla linguistica del testo in italiano. Allora, Massimo Palermo, vorrei tornare un attimo su quello che lei stava dicendo prima. Dobbiamo rassicurarci da un lato, dunque, forse le K e le X non rovineranno l'italiano così come si era temuto in un certo momento, ma dobbiamo allarmarci dall'altro. Come facciamo a insegnare a fare un testo, a scrivere un testo compiuto che abbia un esordio, un'argomentazione e una conclusione, e non qualcosa che si appoggia in continuazione o alla risposta o al mondo esterno, perché non dimentichiamocelo, Twitter per esempio vive quasi parassitariamente, si guarda tutti insieme una trasmissione televisiva e la si commenta. Come facciamo a non perdere queste abilità, direi, prima ancora che competenze linguistiche?
Ma io anzitutto, prima ancora di questo, credo che sia compito della scuola insegnare a comprendere, a produrre anche un testo nuovo. Si parla di scrittura liquida per la scrittura digitale, perché c'è la falsa credenza che la brevità sia sinonimo di semplicità. Non è affatto così. Non è facile, un testo breve per sua stessa natura è un testo ricco di contenuti impliciti e quindi è molto spesso più difficile da comprendere e ancor più da produrre, e abbiamo tutta una vasta campionatura di uso, come dire, sbagliato di questi nuovi sistemi, non tanto, come dicevi tu, perché si usa, si scrive perché con la X, quello è la, diciamo, la superficie, ma proprio perché non si è in grado di gestire la brevità, che ha una sua retorica, un suo stile, delle sue regole, una sua grammatica, proprio come invece il testo di dimensioni maggiori. Quindi nella scuola la sfida è questa, di far convivere la conoscenza, prima di tutto, del nuovo modo di fruire i testi, mantenendo però alla scuola questo ruolo, a me piace chiamarlo di presidio, rispetto invece alla scrittura monologica, argomentativa, analitico-razionale, che è il fondamento, o lo è stato, per tanto tempo della trasmissione del sapere, e la scuola non può abdicare a questo ruolo proprio perché altrimenti in poche generazioni si correrebbe il rischio appunto di offrire questa lacuna agli studenti su un aspetto così importante che, mi piace ricordare, non è un problema che riguarda soltanto la lingua italiana, è, come si dice, una competenza trasversale. Certo. Se non capisco un testo non posso essere un buon cittadino, non posso
né un avvocato né un
avvocato,
medico
né un chimico, è una competenza assolutamente
di brevità, trasversale. Blaise Pascal chiudeva una lettera molto famosa dicendo proprio: scusami se ti ho scritto così a lungo, ma davvero oggi non avevo tempo. E abbiamo pochissimo tempo prima di chiudere questo spazio, Carla Guetti. Allora, l'ultima domanda: partecipano alle Olimpiadi d'Italiano anche classi di lingua italiana di paesi stranieri. Quanto può essere importante per diffondere e valorizzare la lingua italiana nel mondo?
Questo è importantissimo, infatti c'è l'accordo con il Ministero degli Affari Esteri per coinvolgere le scuole italiane all'estero e per veicolare sempre di più l'importanza di questa nostra lingua, che chiaramente ha bisogno di essere ampiamente supportata, non soltanto per i nostri studenti in quanto studenti italiani, ma anche per gli studenti stranieri, eccetera. Questo è un compito importantissimo e ci rendiamo conto a livello istituzionale, di direzione e più in generale di ministero, di questa sfida. Come diceva giustamente il professore prima, cercare di coniugare queste nuove forme di comunicazione e di scrittura e di interpretazione dei testi con una tradizione. Questa è la sfida più importante e per quello che mi attiene, vedendo l'impegno dei professori, dei dirigenti e degli studenti, c'è una grande partecipazione e consapevolezza di lavorare ad un progetto importante. Vorrei chiudere, visto che è stato citato Pascal, con questo chiudo. Giustamente diceva Aristotele: parla da saggio, pensa da filosofo, ma parla come la gente comune. E visto che siamo, e chiudo con questo, visto che siamo in tema di quasi di primavera, non ci dimentichiamo che una rondine non fa primavera, che ci tramandiamo da secoli, è proprio tratta dall'Etica Nicomachea. Grazie.
grazie a Carla Guetti, grazie a Massimo Palermo. La Lingua Batte continuerà a seguire le Olimpiadi d'Italiano e sarà presente alla finale di Firenze, come sempre.
Facciamo l'appello.
Presente.
Dondi.
Assente.
Nuti.
Presente.
Dondi.
Assente.
Giustificato o ingiustificato?
Ma nessuno potrà mai giustificare i dondi.
Bene. Dunque, ora vi detto subito il compito da fare a casa. Così poi abbiamo tutto il tempo per le interrogazioni, bene?
Bene.
Dunque, la mia mamma.
La sua mamma.
La mia mamma.
E noi che c'è scritto? La sua mamma.
Non la mia. La mia mamma.
Hai capito ora che dice? Non la sua. La sua mamma.
C'è una bella differenza.
Va bene. La vostra mamma.
Come la nostra? Come sono mio fratelli, non due, scusa.
Non siamo mica fratelli noi due, i due erano Alessandro Benvenuti e Francesco Nuti, la voce femminile, quella di Atina Cenci. In tema di scuola abbiamo voluto fare un nostro piccolo omaggio ai Giancattivi. Ultimo ospite di questa puntata speciale della Lingua Batte in diretta dall'Auditorium Parco della Musica di Roma è Paolo Rumiz, grazie per essere venuto qui con noi nell'ambito di Libri Come, la festa del libro e della lettura. Paolo Rumiz, torniamo in tema di identità. Perché nel suo ultimo libro, Come cavalli che dormono in piedi, pubblicato da Feltrinelli, la Prima Guerra Mondiale è raccontata dal punto di vista di chi era, di lingua italiana, ma di nazionalità asburgica. Lei scrive: quelli che prima di essere ribattezzati italianissimi sono stati nemici, i nostri vecchi andati in guerra für Kaiser und Vaterland sotto la bandiera giallo-nera. Dunque, lingua italiana e patria asburgica?
Sì, italiani, per così dire, tra virgolette, in divisa sbagliata.
quelli che sono partiti per la prima guerra mondiale con 10 mesi di anticipo rispetto agli altri italiani del 24 maggio del 15 e soprattutto gente che ha conosciuto un fronte che gli altri italiani non hanno mai conosciuto, che è il fronte orientale della Grande Guerra, quello di gran lunga meno raccontato, pur essendo il più drammatico, il più vasto, il più profondo e quello segnato dalle più grandi offensive della Prima Guerra Mondiale.
Un fronte peraltro ancora caldo, possiamo dire.
Ancora caldo, infatti la cosa bella di questo mio viaggio alla ricerca di quei luoghi è stato proprio il ritrovarmi alla ricerca dei morti, ma ritrovarmi tra i vivi, in mezzo a ferite ancora aperte del 1914, cioè il fronte orientale ha questa grande differenza rispetto a quello occidentale, che è un luogo dove non hai musei, dove non hai percorsi guidati che ti dicono dove sono avvenute questa o questa battaglia, ma hai in compenso questa sensazione bruciante di essere in un luogo in cui le ferite sono ancora aperte, in cui tutto è cominciato nel 1914.
Quando fui sui monti Scarpazzi, miserere, sentivo cantarti, ho cercato tra il vento e i crepazzi, ma una croce soltanto ho trovato. Tra le fonti del suo racconto, Rumiz, della sua ricostruzione, hanno una parte importante i canti popolari, con questa lingua tra l'altro particolarissima. Come mai questa scelta?
Beh, perché io non faccio una commemorazione dei caduti, ma li evoco, li chiamo. E uno dei modi che ho per chiamare i caduti, chiamare i morti, il modo di fare questo viaggio nell'Ade è anche quello di cantare. Cantare e recitare delle poesie o leggere ad alta voce oralmente le loro storie.
E poi ci sono le lettere, ovviamente lettere scritte in quel misto di italiano e dialetto che era quello sì, che si potevano permettere i soldati sì, dell'epoca, ad esempio in prima linea le bale fisciava come mosche. E lei ha riprodotto, non so, simulato questo italiano nella lettera al nonno Ferruccio che chiude proprio il libro.
Sì, il nonno che non ho mai conosciuto, che è morto prima che io nascessi e che è stato uno dei protagonisti di questa guerra. Io ricordo che trovai da bambino una cartolina con la sua fotografia in divisa, una divisa che non conoscevo, perché nei miei libri l'entità austro-ungarica, nei libri dell'italianissima Trieste non erano quasi conosciuti, e dietro c'era scritto un augurio alla nonna, quindi la sua futura moglie, e c'era scritto cara Alida, Natale 1916, Lublino, luogo che io assolutamente ignoravo che cosa fosse, credevo anzi fosse Dublino, la città dell'Irlanda.
E invece
era uno dei punti centrali delle grandi offensive del fronte orientale.
Caro nonno Ferruccio, ieri sera Giorgio, un triestin mega contà del suo nono Pepi, il vecio, mi scusi la pronuncia, ma insomma cerco di rendere sì, al meglio, e il Fadescovic de cognome, classe 1897, e magari te lo conossi. Ecco, questo dialetto alla fine non era neanche l'italiano ufficiale, per cui possiamo dire che c'è sempre una forzatura nel ricondurre a una divisa il modo di parlare delle persone, della gente.
In che senso?
Che in quel momento, tra l'altro, la divisa italiana metteva insieme persone che pochissimo conoscevano la lingua italiana, andavano appunto dal siciliano al veneto, sì, passando sì, per il napoletano. È artificiale la distinzione dei confini e delle divise rispetto alle lingue. Forse è una mia elucubrazione.
Forse è un'elucubrazione. È indubbio che in quella guerra ci fu una tempesta di lingua difficilmente governabile. Noi pensiamo, non esisteva un leader, un generale capace di dominare tutte queste lingue. Pensiamo per esempio all'attraversamento delle Alpi Annibale, 2200 anni fa. Annibale parlava tutte le 15 lingue che erano all'interno del proprio esercito. Nell'impero asburgico questo esisteva in modo molto relativo. Esisteva la lingua tedesca e la lingua ungherese. Chi non capiva queste due lingue era automaticamente emarginato e quindi si trovava a vivere la guerra in condizioni ancora più difficili rispetto a quelle che erano le lingue maggioritarie. Probabilmente la stessa cosa succedeva nell'esercito italiano con calabresi e veneti che non si capivano.
C'è qualcosa anche pur nel film La Grande Guerra.
Un grande senso di comunità, perché il fatto di vivere la stessa tragica esperienza faceva sì che la lingua fosse relativamente importante. Quello che contava è stare assieme, bere un bicchiere assieme, vivere le stesse cose.
Grazie a Paolo Rumiz per essere stato qui con noi alla Lingua Batte. Vi ricordo la sua lezione di storia per Libri Come, si terrà tra pochi minuti a mezzogiorno qui nella sala ospiti dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. E appunto manca pochissimo tempo alla chiusura di questa puntata, giusto il tempo di ringraziare tutti voi che ci avete ascoltato, chi ci ha ascoltato la radio e forse in forma speciale voi che siete qui davanti a me nel foyer della sala Petrassi. Grazie davvero a tutti quanti, grazie a nome della curatrice Cristina Faloci, del regista Manuel De Lucia. Un grazie particolare va ai tecnici, la diretta è sempre delicata, Franco Fiori e Francesco Carloni. Vi ricordo tutte le puntate della nostra trasmissione nel sito lalinguabatte.rai.it, vi ricordo la nostra pagina Facebook, La Lingua Batte trattino Radio 3, vi ricordo che Radio 3 tornerà in diretta da Libri Come oggi alle 16.55 con lo speciale Fahrenheit. Il nostro appuntamento, forse non c'è neanche bisogno di ricordarvelo, resta sempre lo stesso, domenica prossima alle 10.45 quando La Lingua Batte su Radio 3.
Pindaro era un tempo in memore, camminavo foglie secche suonavano per me. Profumi nell'aria.